Top Italia Radio Podcast. Ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.
Allora, come promesso, siamo in collegamento telefonico con Anna Crimella, che è coordinatrice, adesso ci corregge se sbagliamo ovviamente, del progetto Pastur per quanto riguarda la Valle d'Aosta. Intanto buongiorno Anna, ben trovata.
Buongiorno a tutti, è tutto corretto, grazie.
Noi siamo stati attirati dalla notizia ovviamente che è uscita, però questa è un po' anche un'occasione per parlare più in generale del progetto Pastur. La notizia intanto è che siete alla ricerca di 50 volontari proprio per gli alpeggi valdostani, ma magari facciamo un passo indietro e ricordiamo in cosa consiste il progetto Pastur.
Allora sì, il progetto Pastur in realtà è appunto alla quarta edizione in Valle d'Aosta, ma sulle Alpi lavoriamo già da 8 edizioni, quindi da un pochino più di tempo. È un progetto che intende lavorare nell'ottica della coesistenza. Cosa vuol dire? Semplicemente che sulle montagne c'è posto un po' per tutti, quindi sicuramente per chi lavora sulle montagne, come gli allevatori che fanno la transumanza, quindi che fanno la stagione di alpeggio in quota, ma anche per gli animali selvatici, nella fattispecie anche i predatori che ci sono sulle Alpi, come nel caso della Valle d'Aosta il lupo, in altre zone anche l'orso. E quindi questo progetto nasce un po' dalla volontà di creare delle condizioni affinché si riesca a stare tutti nello stesso spazio in maniera pacifica. Siamo partiti dall'ascolto di quelle che erano le esigenze degli allevatori, quindi dei principali danneggiati, diciamo, dalla presenza di questi animali, per capire qual era il problema che impedisce appunto che può impedire di proteggersi da questi predatori, perché sappiamo che le misure di prevenzione esistono, no? Quindi sì. Siamo partiti un po' da questa analisi, no? Quindi il tema è che la vita in alpeggio è estremamente dura, come sappiamo, si seguono i ritmi della natura, si seguono i ritmi degli animali, gli animali domestici in questo caso, quindi le mandrie, le greggi eccetera, e l'idea di dover svolgere un lavoro ulteriore, perché a volte mettere le misure di prevenzione comporta uno sforzo ulteriore significativo, è un po' un deterrente al loro utilizzo.
Sì,
quindi quello che noi abbiamo provato a pensare è come aiutarli. Allora abbiamo immaginato un progetto in cui formiamo dei volontari, che sono dei giovani, possiamo dire, dai 18 ai 45 anni, che andassero a dare una mano in alpeggio. Quindi questi volontari in realtà sono appunto persone che vengono un po' da svariati ambiti, molti sono universitari che frequentano facoltà che hanno a qualche modo a che fare col tema dell'allevamento o della montagna, che vogliono sperimentare la vita da pastore per un periodo delle loro vacanze, delle loro vacanze. Questi volontari appunto noi li formiamo, quindi li prepariamo, non li mandiamo così appunto senza informazioni, senza formazione eccetera. Vengono selezionati, perché la vita dell'allevatore per molti ma non per tutti, e in questo modo creiamo un circolo virtuoso che aiuta da un lato appunto proprio nell'utilizzo delle misure di prevenzione, e dall'altro anche a mettere a contatto dei mondi che sono solitamente un po' distanti, che sono appunto quello dell'alta montagna e magari quello di chi studia queste materie ma a livello solo teorico, o chi viene dalla città e magari fruisce le montagne solo come appunto turista o per sport eccetera. Ecco, quindi mettiamo insieme due mondi.
Hai un po' anticipato la domanda che volevo farti, cioè tendenzialmente questi volontari che profili hanno? Cioè sono studenti, persone che hanno a che fare comunque col mondo della montagna appunto attraverso la didattica e il percorso che fanno, o veramente tra i 18 e i 45 anni si trova un po' chiunque in tutte le fasce anagrafiche presenti?
Ma allora, possiamo dire che veramente abbiamo avuto volontari di ogni tipo. A livello statistico posso dire che più o meno metà sono studenti universitari, però davvero l'altra metà invece racchiude tutto il mondo degli amanti della montagna, che non hanno poi una formazione magari specifica sul tema. Ecco, abbiamo avuto operai, abbiamo avuto impiegati, abbiamo avuto funzionari ministeriali, abbiamo avuto un po' di tutto. ecco, accomunati da questa grande passione, ovviamente. Poi è chiaro che il contributo che ogni volontario dà è diverso, cioè chi è abituato a lavorare in stalla con gli animali chiaramente sarà più proattivo, ecco, in queste attività. Gli altri un po' imparano e magari invece saranno più forti su, che ne so, su come si mettono i recinti elettrificati, per dire, tutte cose che comunque noi insegniamo al corso.
Beh, devo dire, è bellissima questa idea, perché tanti, come dire, parlano ma poi non fanno nulla. Questo invece è un aiuto veramente concreto, no? Oltre che teorico, per la convivenza e la coesistenza. Visto che noi ogni tanto scrivono ascoltatori, noi siamo diffusi anche nelle, diciamo, nelle vallate laterali valdostane, per cui ci ascoltano tante persone che vivono a contatto ormai col lupo, no? Tu giustamente dicevi, gli allevatori sono quelli più esposti, quelli che subiscono i danni principali. L'altro giorno ci scriveva un ascoltatore e ci diceva: beh, io abito in una piccola frazione di montagna, inizio ad avere paura a far uscire mio figlio, che è un bimbo, non so di quanti anni, insomma, la sera a giocare, eccetera. Da, comunque, diciamo, possiamo dire da esperta ormai, no? Anche di questo ambito, è giustificato secondo te questo timore? Perché poi, se uno va a vedere i numeri, no? Gli attacchi del lupo ai danni dell'uomo, io non ho trovato praticamente nulla, non so se mi puoi correggere.
No, è vero che non ci sono attacchi all'uomo da ormai, diciamo, tantissimi anni. Parliamo del secolo scorso, forse, anche perché per lungo periodo il lupo non c'è stato sulle Alpi, ed è tornato grazie alle politiche di tutela, nel senso che quando è stata poi impedita la caccia del lupo, il lupo è pian piano ritornato da est, da ovest e dagli Appennini, anche in piccola parte. È vero che il lupo tende ad avvicinarsi ai centri abitati, questo in ragione di diverse situazioni. Innanzitutto, il lupo storicamente ha sempre gravitato un po' intorno ai centri abitati, nel senso che nella preistoria l'abbiamo pure addomesticato, se no non avremmo il cane.
Certo.
In un certo momento questo avvicinamento deve essere citato. Il lupo è un animale che è schivo, tendenzialmente in condizioni ottimali lui tende a evitare l'uomo, proprio perché nel suo DNA lui ha il ricordo dell'essere stato cacciato, quindi l'uomo è un animale che non ambisce ad avvicinare l'uomo. Poi ci sono evidentemente dei casi di confidenza che però vanno gestiti in quel caso lì. Non mi addentro su questo perché apriamo un grosso vaso. Il tema in Valle d'Aosta è che la valle è abbastanza satura di branchi, no? Quindi sappiamo che quando poi i lupi all'interno del branco crescono, diventano adulti, quindi dopo un anno, due anni di vita nel branco, tenderanno per la maggior parte ad allontanarsi. Il problema che cos'è in questo caso? Che per allontanarsi dalla Valle d'Aosta il lupo in dispersione, si dice, deve attraversare il territorio di altri branchi. Questo nella maggior parte dei casi determinerà la sua morte, nel senso che il lupo è molto territoriale, il branco difende il suo territorio, che è un territorio ampio. Che cosa fa allora? Cerca la soluzione meno rischiosa. Paradossalmente, nella testa del lupo è meno rischioso avvicinarsi a un insediamento umano che passare invece nel territorio di un altro branco. Quindi anche per questo si avvicinano alle strade, altro fattore di grande rischio per il lupo, tant'è che ne vengono investiti parecchi, o appunto agli insediamenti. Diciamo che l'habitat, la limitazione dell'habitat è un fattore che contribuisce poi alla limitazione della presenza, nel senso che a un certo punto non ce ne stanno più,
chi
riesce ad allontanarsi va a cercarsi un territorio che è ancora vergine, difficilissimo nelle Alpi occidentali, però il lupo è anche capace di fare centinaia e centinaia di chilometri, ecco, quindi chi riesce diciamo, ad andarsene troverà sicuramente un posto che è vuoto e che non è la Valle d'Aosta o il Piemonte.
Chiaro, perché per sono arrivati al plateau, come si dice, al plateau, no? Al numero massimo oltre il quale difficilmente vanno.
Sì, abbastanza. Ecco, teniamo anche conto del fatto che poi le cucciolate dei lupi hanno un tasso di mortalità molto elevata, perché si ammalano come tutti i canidi, e chiunque di noi abbia un cane sa che lo porta dal veterinario un certo numero di volte nella sua vita. i cuccioli di lupo questa opzione non ce l'hanno, quindi le infezioni sono ricorrenti o si feriscono, insomma, quindi ecco, quando vediamo anche magari a fine estate dei branchi un po' numerosi, se abbiamo l'occasione di vederli, sappiamo che quello non è il numero poi di lupi che vivranno.
Sì,
ecco.
Sì, no, è chiaro, è chiaro.
Rispetto al pericolo, ecco, la cosa importante è non dare confidenza a questi animali. Nella stragrande maggioranza dei casi il lupo se ne va quando ci vede.
Ecco. Restiamo
Dopodiché, sì.
Okay.
E io consiglio più che altro di non lasciare i cani liberi.
Lì può esserci più pericolo. Ho capito. Guarda, Anna, posso chiederti ancora due cose al volo? Proprio la prima, ancora sulla Valle d'Aosta. Comunque sono anni che voi vi occupate, no? di collaborare, di dare una mano. Avete notato in questi anni, rispetto magari ai primissimi in cui si era registrato il ritorno del lupo, un miglioramento nella coesistenza con gli allevatori? Cioè la situazione oggi è meglio rispetto a 7-8 anni fa, dal tuo punto di vista?
Allora, io specifico che noi lavoriamo all'interno del Parco Naturale Montavic, che sostiene il progetto, quindi lavoriamo in un ambito abbastanza contenuto dal punto di vista della superficie. Gli allevatori con cui noi lavoriamo sono allevatori che comunque si mettono in gioco, quindi abbracciano gli obiettivi del progetto e ne condividono un po' le finalità, quindi sono tutti allevatori che sono disposti a introdurre un cambiamento nelle loro prassi. Ecco, okay. Se non c'è la volontà di introdurre appunto un cambiamento, perché se uno mi dice appunto non, io comunque ho sempre fatto così, non sono disposto a fare nulla di diverso, allora chiaramente c'è un ostacolo, no?
Sì.
al fare. Io noto chiaramente un cambiamento di approccio, nel senso che quando questi predatori arrivano chiaramente c'è un momento di paura che è normale, di sgomento, perché insomma non si sa come comportarsi, ma poi quando si inizia a cambiare, quando si iniziano a fare le cose, piano piano diventa una nuova routine. Chiaramente i volontari danno una grossa mano in un periodo che è complicato, ecco.
Chiaro.
Pian piano diciamo che l'uomo come il lupo è in grado di adattarsi alla nuova situazione, quindi diciamo che chi più velocemente si adatta e introduce anche appunto un piccolo cambiamento per volta, prima otterrà i risultati, ecco.
Chiaro. Chiarissimo. Voi siete attivi anche sul Trentino, che come dire, spesso viene messo in paragone con la Valle d'Aosta dal punto di vista turistico, della viabilità, di tante cose. Noi, devo dire la verità, in Valle d'Aosta guardiamo sempre un po' al Trentino come, per certe cose, non per tutto, però come un qualcosa da cui prendere spunto, no? Su questo aspetto, lasciamo perdere il lupo, ma estendiamo un po' il discorso. Voi, so che quest'anno cercate volontari per il Trentino, per le valli Tovel e di Fassa, giusto?
Sì.
Ecco, a livello di coesistenza con questi animali che sono l'orso e il lupo sostanzialmente in Trentino, lì come sta andando invece la situazione? Non voglio fare paragoni, però ecco, perché
Allora, sono realtà diverse dal punto di vista forse più turistico appunto di allevamento, eccetera, ma sono realtà molto simili in quanto alla gestione delle problematiche montane. Ecco, anche lì c'è tanto lavoro da fare, diciamo, e lì il tema è più sull'orso che sul lupo. Per gli allevatori chiaramente sono un tema entrambi, perché entrambi predano, però diciamo che dove c'è l'orso c'è più un'attenzione mediatica su quello, anche se forse è un tema più legato al turismo poi nella fattispecie che non all'allevamento. Io non sono completamente d'accordo sul fatto che il Trentino sia sempre da prendere.
No, sempre no.
Soprattutto su questa tematica.
Sì, no, ultimamente insomma abbiamo letto un po' di ogni, addirittura sull'orso abbiamo letto di questa ordinanza che prevede l'abbattimento selettivo di una serie di esemplari ogni anno, che ha fatto molto discutere, ne abbiamo parlato anche noi. Però ecco, sì, era giusto per avere, come dire, un po' di rassicurazioni, visto che abbiamo un po' un complesso di inferiorità qui, quindi ogni tanto ci serve questo.
Io direi che non è motivato in questo caso.
Okay.
No, soprattutto appunto poi c'è da fare un grande distinguo. Il tema dell'abbattimento selettivo è un tema molto complesso.
Certo.
Bisogna fare un grande distinguo fra gli animali che effettivamente sicuramente mostrano segnali di confidenza eccessiva e necessitano di una certa gestione, perché chiaramente un animale confidente è pericoloso per l'uomo. Detto questo, sono veramente una percentuale bassissima degli animali presenti. La maggior parte di lupi e orsi noi non li vediamo, non li vediamo mai. Cioè, io pur lavorando ormai da anni in Val d'Aosta, negli alpeggi eccetera, io il lupo l'ho visto una volta, ok? Quindi in condizioni particolari. So che gli allevatori invece lo vedono più spesso, soprattutto in alcuni alpeggi, ma sono lupi che nel nostro caso, quindi nel caso valdostano, non sono confidenti, sono lupi che sono schivi. Chiaramente hanno un interesse negli animali d'allevamento perché sono facilmente predabili rispetto ai selvatici. L'obiettivo è rendere la vita difficile al lupo e riorientarlo sulle sue prede naturali, che sono appunto i selvatici, di cui c'è una grandissima quantità tra l'altro
per parco,
nelle nostre valli. Quindi insomma, sia il lupo che l'orso sono animali intelligenti quindi puntano al massimo risultato col minimo sforzo.
Chiaro, no?
Se lo sforzo per predare i nostri animali diventa eccessivo, il lupo cambia, se ne va.
Che è una bellissima definizione di intelligenza, no? Massimo risultato col minimo sforzo, non disperdere energie, è proprio quello che si fa in natura, è esattamente la definizione, stupendo. Anna, senti, abbiamo finito il tempo, l'ultimissima cosa, se qualcuno volesse diventare un volontario per il progetto Pastours, come fa?
Allora, io consiglio di andare sul sito di Pastours, che è www.pastours.org, così come proprio ve l'ho detto. Ci sono tutte le indicazioni, proprio nell'home page si trova anche il link per iscriversi. C'è un form da compilare entro il 14 di aprile, e dopodiché c'è una prima selezione sulle candidature, poi ci sarà un colloquio che è conoscitivo più che altro. E dopo questa selezione i volontari che sono stati individuati faranno un corso di formazione o in Val d'Aosta o in Trentino.
Grazie allora ad Anna Crimella, coordinatrice del progetto Pastours. La S non è muta, quindi serve anche per digitare, mi raccomando, .org per il sito. In Valle d'Aosta, ovviamente, Anna Crimella, coordinatrice. Grazie mille davvero e alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
Top Italia Radio Podcast. Ascolta il meglio delle interviste su topitaliaradio.it e su Spotify.